prendere in considerazione, quindi vi butterò lì una mia ipotesi personale sul perché ancora parliamo degli anni Ottanta e perché gli anni Ottanta in qualche misura ci danno ancora così tanto. Perché dal mio punto di vista gli anni Ottanta sono stati l'ultimo momento nel quale le esigenze sistemiche erano in un qualche tipo di bilanciamento con la libertà creativa, ovvero sia. Era un tempo nel quale si poteva sperimentare, tant'è che gruppi come questo, per esempio gli Ultravox, non so se conoscete Breathe di Majeure, che ha fatto la pubblicità della Coca-Cola, ecco, è lui, era lo stesso, quello con i baffetti, era lui che cantava, ed era un modo di fare musica radicalmente diverso da quello che veniva prima, che a sua volta era stato un. Come dire, non parliamo degli anni 70, se no mi metto a piangere, ma vabbè. Comunque, ecco, insomma, era un chiaro cambiamento rispetto a quello che era la musica. E noi eravamo abituati a questo chiaro cambiamento, perché noi venivamo da generazioni che ascoltavano Claudio Villa, Gianni Morandi, i Tokens, Pat Boone, cioè tutta una serie di musicisti che erano radicalmente diversi dall'ondata rock che si era poi sviluppata a metà degli anni 60 e aveva portato fino agli anni 70 con tutto quello che immagino saprete. Rispetto a quel tipo di musica, questo era tutt'altro. Era radicalmente diverso, era qualcosa che non ti saresti mai aspettato, tant'è che lo digerimmo anche con una certa difficoltà, devo dire la verità. Io Depeche Mode li ho cominciato a sentire da poco, tanto per darvi un'idea della questione. Però adoravo gli Ultravox. No, adoravo gli Ultravox anche perché gli Ultravox, questo video in particolare, fu il primo video con cui partì una trasmissione che per noi fu una trasmissione di culto, che fu Mr. Fantasy. Ora, probabilmente per voi sto parlando più o meno di Ovidio, di cose di questo genere,
No,
ma Mr. Fantasy fu la prima trasmissione di video musicali che si vide in Italia. Non c'era MTV, non c'era niente, c'era soltanto Mr. Fantasy con. Col buon Massarini, col buon Carlo Massarini, la sera del martedì, se non ricordo male, e noi eravamo in trepida attesa per vedere cosa diavolo ci avrebbe fatto vedere, perché capite, voglio dire. Ah, mi scusi, no, pensavo venisse da dietro, no, un'eco strana qua dentro. E mi ricordo perfettamente che c'era Sergio Caputo, fantastico, Italiani Mambo, un
dai, è
sabato italiano,
vero.
vedi, perfetto. C'era Joe Jackson con Night and Day, che era una cosa assolutamente stratosferica, e questo. E tutto il disco ce lo passarono una settimana, un testo per volta, una canzone per volta, e per noi era assolutamente stupefacente, perché nessuno avrebbe mai pensato. Venivamo dalle radio libere, quindi c'era già un momento di completo rinnovamento del panorama musicale. Ma trovarci cose di questo genere sulla Rai, insomma, già allora non è che brillasse per delle capacità così visionarie, eccetera, era un qualcosa che veramente ci scosse. Perché vi dico che poi dopo gli anni Ottanta di fatto non è che ci sia stato più granché? Perché delle mutazioni così in accordo con lo spirito dei tempi, ma non, come dire, prontamente monetarizzabili dall'industria culturale, non ce ne sono state più. Voi sentite grosso modo, salvo ovviamente ringraziando Dio, una serie di eccezioni, ma la gran parte della musica che sentivamo noi. Non c'è una soluzione di continuità. Non c'è da dire, ah, quella musica loro, noi sentiamo questa. È difficile, non c'è verso. Ed è stato un progressivo restringersi. Io normalmente uso l'immagine dello stivaletto malese, che fino a qualche tempo fa era abbastanza ovvia, ma ora non credo, chissà cos'è uno stivaletto malese. Appunto, vedete. Problema di generazione. Lo stivaletto malese era una forma di tortura, era una specie di piccola Vergine di Norimberga per i piedi, nei quali tu mettevi il piede e poi cominciavi a stringere, e il piede dentro ovviamente si adattava al fatto che si adattava, insomma, come dire, ecco questo. Per cui di fatto lo stivaletto malese è una forma che si impone. Ok? Allora c'è una forma che si impone e che dalla fine degli anni 80 in poi si è andata imponendo sempre di più. Qual è il problema? Che il costo di questa forma che si impone è stata la fine della creatività, dell'originalità, della ricerca. Noi siamo nel paradosso di una situazione nella quale avremmo le potenzialità. Ah, ecco, mi chiedevo dove fossi in effetti, potete essere un po' più lontano. Sì e no io. Scusate, sono dei miei studenti random in giro per la classe. Allora dicevo, il problema è stato questo, che abbiamo una possibilità di espressione, una possibilità di modulazione, di modifica della dei dati e delle possibilità enormi, ma portano tutte alle stesse soluzioni, portano tutte a una situazione per la quale io adesso, quando sento qualcuno, dico: ah, questo è del tipo James Blunt, questo è del tipo quelli, cioè, che so, 7, 8, 10, 12 persone che più o meno sono uguali, grosso modo le senti, non riesci a capire chi sono, gli accordi sono quelli, le metriche sono quelle, i tempi sono quelli. Perché? Perché l'industria discografica sa che il pubblico medio vuole ascoltare una canzone che vari fra i 3,5 e i 4 minuti, dove ci siano certe strutture, certe strofe, certi ritmi, certe sequenze armoniche, e tutti si adeguano. E la musica è finita. Vabbè che Jim Morrison lo diceva già nel 70, per cui figuratevi, come se vogliamo andare a fare un po' di storia, no? Rock is Dead è uno dei bootleg, degli ultimi bootleg che sono usciti, poi è morto, o perlomeno dicono che sia morto, questa è un'altra storia. E quindi, insomma, capite che la questione è interessante. Gli anni 80, per quanto appunto alla mia generazione non è che piacessero moltissimo, perché noi eravamo ancora prima. Non so se mi riporto abbastanza bene da non sembrarli, ma insomma, comunque grazie però insomma eravamo lì già da un po', e di conseguenza appunto il nostro gusto era un gusto costruito sui Purple, sulle Zeppelin, sui Clash, quello che vi pare, un altro tipo di musica fondamentalmente, l'R&B più classico. Questa cosa era piuttosto difficile da mandare giù, però era altro. Ed è uno dei motivi per i quali l'ho rivalutata dopo, fondamentalmente, no? Perché al tempo, francamente, me ne sarei anche privato senza nessun problema. Però, allora, uno dei punti. Anni 80, cambio di stile radicale. Perché? Perché è un modo per andare incontro a una serie di stimoli e di nuove questioni che effettivamente si stanno rendendo più ampiamente percepibili da parte del pubblico. Dell'opinione pubblica. Che vuol dire? Vuol dire che gli anni 80, secondo me, ve li presenterò così oggi, segnano un incontro col tema dell'ambiente e un incontro con l'elettronica. Un incontro che per noi, che oggi, per voi fondamentalmente, che vivete in un probabilmente da sempre con cellulari, computer, tablet, eccetera, eccetera, può sembrare quasi banale, per quanto non lo è minimamente, come spero di riuscire a farvi vedere, ma è un tema che invece nella cultura e nella narrativa, io amo la fiction anche se poi non la tratto spesso da un punto di vista professionale, era un tema che si stava già forgiando da mo', no? Se vogliamo usare questa espressione un po' colloquiale. Ieri mi sono fatto una piccola cronografia perché mi ricordavo una serie di cose, però l'età, come dicevamo, non aiuta, quindi mi confondo. Ho detto: va, fammi andare a rivedere un attimo il ciclo della fondazione di Asimov. Ora, non so se voi sappiate chi era Isaac Asimov. Io vi inviterei cordialmente a leggerlo, perché il ciclo della fondazione è degli anni 50. Cioè, lui negli anni 50 aveva già scritto I Robot, e noi abbiamo visto il film 10 anni fa, con te non mi ricordo neanche più, e già aveva scritto anche il ciclo della fondazione. Quindi, voglio dire, il problema della quando era Blade Runner, scusate? Ah, ecco, c'era anche Blade Runner, cioè, siamo sempre lì. Il problema del rapporto con la tecnologia comincia a essere il problema che si affaccia. Ma perché si affaccia? Si affaccia sulla scorta di un'altra serie di questioni. 82, infatti, eravamo tutti lì. E mi ricordo ancora i guerrieri della notte con le mazze da baseball. Vabbè, lasciate perdere, fate conto che non l'abbia detto. Per farvi capire di che parliamo, vi faccio vedere un'altra canzone degli Ultravox, che è Dancing with Tears in My Eyes, che è dell'84, quindi siamo sempre lì. Ve la faccio anche sentire e poi ve la commento un attimo meglio. Sì, adesso ce l'hai tua coverlo. We'll be right back. ballavano. Allora, perché vi dicevo che, a parte che come sentite già, era un altro sound, evidentemente. Questo era uno di quelli che si ballavano bene, devo dirlo, a Vienna un po' meno. Però il problema qual è? Che questa è la storia di un incidente nucleare. È la storia di un incidente nucleare. È il it's over, è esattamente quella. Dice, questo è l'ultimo tempo che abbiamo, torno a casa, faccio l'amore con la mia donna e poi moriamo tutti quanti perché sta per saltare tutto per aria. E questo è uno dei punti focali, no? Sempre rivedendomi la mia cronologia ieri, mi sono ricordato che Chernobyl era dell'86, quindi qui sono 2 anni prima. Quindi, come capite, il problema dell'energia nucleare, dell'atomica, era un problema che stava arrivando da lontano, perché questi sono tutta una serie di processi che difficilmente si riescono a far capire, soprattutto a voi che tendete a essere un po' così contratti nel presente, mettiamolo così. Però noi stiamo portandoci dietro cose che, come vedremo, risalgono addirittura a Platone. Quindi figuriamoci se qualcosa che è accaduto nel 45 non aveva anch'esso la sua, il suo peso nella nostra cultura, nei nostri giorni. È esattamente così. Il problema dell'atomica è un problema perché? Perché viene a mettere in discussione un discorso che andava avanti dal 600, che era il discorso della forza salvifica della scienza. Noi abbiamo trasformato la scienza da impresa cognitiva, con tutti i suoi difetti, i suoi pregi, le sue incredibili capacità, eccetera. Non so se, tanto per rimanere in tema, avete visto la fotografia ieri del buco nero? E uno dei miei gruppi preferiti di gioco ha citato prontamente Tolkien, che parlando di Mordor e di Sauron dice: era un enorme occhio rosso senza palpebre, e guarda, come dire, l'abbiamo trovato. Quindi il tema dell'atomica, il tema della scienza che deve salvarti, era andato bene, era stato uno degli ingredienti centrali del successo della modernità fino al 45. Progetto Manhattan, le bombe su Hiroshima e Nagasaki, improvvisamente ci si accorge che non tutto quello che scopriamo è così tranquillo, così benefico, eccetera. Ovviamente, non serve che ve lo dica, ma nel frattempo c'erano già stati un paio di secoli di industrializzazione, quindi era soltanto il tempo di accorgersene, no? Ed è quello che accade, infatti, quello è il problema. Cioè, noi negli anni '80 abbiamo in qualche misura, secondo me, uno dei degli ultimi colpi di coda della modernità, tant'è che c'era questa leggerezza ostentata, no? Tutta l'altra parte degli anni '80, quindi i paninari, la Milano da bere, tutte quelle famose frescacce che erano anche divertenti per certi versi, insomma, senza esagerare, avrei detto, ma comunque erano anche quello. Perché? Perché ci si continuava ad illudere che tutto stesse andando ancora come da piani. invece si cominciava a vedere chiaramente che le cose non tornavano più, no? Tant'è che tutti questi ritmi erano i ritmi che poi diventeranno i ritmi dell'industrial rock, so, i Nine Inch Nails, tutti quelli, so quanto sappiate di queste cose. Però sono dei ritmi che diventano sempre più invasivi, sempre più martellanti, sempre più presenti nella percezione, no? Tant'è che appunto anche gruppi che tutto sommato erano non particolarmente impegnati, uno dei nostri problemi per esempio è che venivamo da una musica che era totalmente impegnata, tutti i complessi rock, i grandi concerti, tutte le grandi marce, tappe, quello che volete, era un continuo, il rock è sempre stato legato a una serie di comportamenti e di avvenimenti. Gli anni 80 no, questi erano gruppi che facevano musica, insomma, tutto sommato in linea non ci pensavano manco un granché, però pur non pensandoci un granché riuscivano a fare cose come questa, una bellissima canzone ballabile che se ascoltavi il testo c'era a strapparsi i capelli, fondamentalmente, no? Quindi il tema dell'elettronica, quindi anche le sonorità diventano altre, tutto è percussione elettronica, accompagnamenti elettronici, sintetizzatori, non ci sono più i timbri della vecchia strumentistica, cioè diventa veramente un altro mondo, segna un'evoluzione, un cambiamento, ma non tanto nella prassi, perché la prassi stava già andando, adesso non ve lo faccio vedere, ma Capitan Harlock è del 79. Quindi, come vedete, siamo lì, e Capitan Harlock chi è? L'eroe romantico ambientalista, guarda i casi della vita. È quello che ancora vorrebbe salvare l'ambiente della Terra, che purtroppo nel frattempo è stato devastato dalle fabbriche, dalle industrie e dalle grandi multinazionali, eccetera, eccetera, eccetera. E le grandi multinazionali sono uno dei protagonisti indiscussi e indiscutibili di un filone, che è quello che volevo presentarvi oggi, perché il clima, questo... Uno dei grandi studiosi dell'immaginario, che si chiama Gilbert Dionneau, lo chiamerebbe un bacino semantico, no? Lo chiamerebbe un clima immaginale. E c'è una fortissima coerenza in quello che veniva scritto e veniva fatto, pur da persone che non c'erano nessun rapporto le une con le altre. In lingua, diciamo, filosofica si chiamerebbe Zeitgeist, lo spirito del tempo. Lo spirito del tempo era quello. E uno dei grandissimi interpreti dello spirito del tempo è William Gibson. Ora, se non l'avete letto, io... come dire, rimedierei urgentemente, ed è il padre del cyberpunk, ovvero sì, è quello che ha in qualche misura immaginato quello che noi immaginiamo quando parliamo della rete oggi, perché qui c'è già Matrix, qui c'è già tutto quello che sarebbe poi arrivato, con i problemi che questo avrebbe portato. Questo libro, che è Neuromante, il primo della trilogia dello Sprawl, per chi volesse esserne un attimo al corrente, la vendono in libreria Minerva a 16 euro con lo sconto del 25%, l'ho vista adesso, quindi se qualcuno volesse andarsela a comprare s'accomodi. È un bellissimo libro nel quale c'è un cowboy digitale, che è il prototipo di hacker, che si chiama Case. Allora, io l'ho letto, mi pare, un paio d'anni dopo che era uscito, quindi eravamo negli anni 86-87, e vi lascio immaginare quanti fossimo andare in giro su internet, che praticamente non c'era, quindi bisognava andare in giro con il bulletin board system, un casino infernale. Ecco, allora ho detto, caspita, questo mi piace, mi faccio il nickname con Case, e già stavo oltre i 10.000, cioè tutta la popolazione di nerd del pianeta si era presa Case come nome, perché era inevitabile. E Case è questo cowboy digitale che va in giro per la matrice e si scontra col ghiaccio, con ICE, che sono i sistemi di protezione delle grandi multinazionali, le corporations, che avrebbero poi giocato un ruolo centrale nella vita immaginata del cyberpunk, ma anche nella nostra. No, sono tutte cose che, se tu le vai a rivedere oggi, ti lasciano un po' di stucco, no? Perché oggi ci poniamo il problema di Google, ci poniamo il problema di Cambridge Analytica, ci poniamo il problema se fare affetto o meno Facebook, eccetera, eccetera. E questi 40 anni fa già ce l'hanno detto. Allora mi chiedo, non so se avete visto Altered Carbon su... Tu sei dei nostri, andiamo alla grande, come si dice. Altered Carbon è ispirata a un'altra trilogia recentissima di Richard Morgan, che è molto interessante, però è più recente, quindi non l'ho inclusa, ma è qualcosa che dovreste vedere, c'è una bellissima stagione su Netflix. Ed è questa cosa sull'immortalità tecnologica, che è uno dei problemi con i quali ci scontriamo a momenti. Quindi, insomma, c'è una già lì tra questo, Richard Morgan e tutta un'altra serie di questioni, Matrix, i fratelli Wachowski, Sense8, quello che volete, c'è una continuità narrativa, una continuità immaginale marcatissima. E quello che dobbiamo registrare, che ci piaccia o meno, è che è una continuità immaginale problematica, perché non c'è un singolo caso di immaginazione in cui la tecnologia ci sia amica. Sono sempre problemi serissimi, da Battlestar Galactica in poi c'è una continua serie di situazioni nella quale i robot comunque alla fine vengono e ci fanno, no? Ecco, tanto per dirla proprio così. Quindi, cioè, io, come dire, se fossimo un attimo meno stolti e un attimo meno razionalizzati con uno stivaletto malese razionalistico, ci penserei un secondo a come mai non riusciamo a immaginare un futuro tecnologico con queste basi che vada bene. No, se voi andate a prendere le corporation, a parte che, non so se l'avete visto, ma c'è un docufilm che si chiama The Corporation, che è bellissimo, di qualche anno fa, ma merita, credo che lo troviate senza problemi su YouTube, e parla delle corporation dicendo questi dicono di essere incorporati, no? Si chiamano corporation, giusto appunto. Quindi che vuol dire? In qualche misura che pretendono di avere una dimensione umana per certi versi. Quindi gli autori hanno detto, allora, se fossero umani, che umani sarebbero? E la risposta è degli umani psicopatici, da primo all'ultimo.
Evviva.
Quindi non c'è molto da ridere. Quindi è ovvio che poi quando Morgan se le immagina, le corporation se le immagina disastrose, no? E non è che noi abbiamo dei motivi per non farlo, visti i comportamenti che vediamo loro assumere. Oh, mi dite quando posso? Ok. Allora, quindi dicevamo, anni 80 nel momento in cui questo diventa, non dico di pubblico dominio, non dico ovvio, ma comunque percepito. Allora vi leggo un breve passaggio di Gibson su Case, il quale è questo famoso hacker fantastico, il quale però si è sbagliato e ha rubato a quelli a cui non doveva rubare, quindi questi gli hanno inoculato una micotossina russa. I russi sono sempre cattivi, non si sa com'è, un amico tossina russa che gli ha distrutto il sistema nervoso e quindi lui non riesce più a fare quello che faceva prima, non è più così performante. Allora, questo è il ritratto di Case. Case aveva 24 anni, a 22 era un cowboy, un pirata del software, uno dei più bravi dello sprawl. Era stato addestrato dai migliori in assoluto, da McGoy Boyle a Bobby Quine, leggende del ramo. Aveva operato in un trip quasi permanente di adrenalina, un effetto collaterale della giovinezza e dell'efficienza, collegato a un deck da cyberspazio su misura che proiettava la sua coscienza disincarnata in un'allucinazione consensuale, la matrice. Qui ci sono quasi tutti i termini che connotano il nostro presente, dalla dipendenza varia, ma comunque qui c'è anche molta droga, evidentemente, all'efficienza, all'allucinazione consensuale che è il cyberspazio. Non è tanto un luogo, non è tanto un posto, è un qualcosa che costruiamo costantemente su supporti ovviamente tecnologici, per carità, però come al solito secondo me sulla tecnologia abbiamo messo un accento un tantino esagerato, che è un accento che a noi conviene perché è deresponsabilizzante. Sembra sempre che sia colpa di qualcun altro, che te trovi a fare qualcosa che non potevi fare diversamente, che te non c'entri niente, no? Non è utile. Io vi richiamerei, e uno dei motivi per i quali insegno ormai da 20 anni è questo, a farvi carico delle vostre responsabilità, perché ce l'avete anche voi, ce l'abbiamo tutti, ma comunque mo, non voglio rovinare questa piacevole atmosfera da catastrofe nucleare. Allora, il povero Case appunto viene sottoposto a questo trattamento, e che succede? Ci dice questo. Il danno era microscopico, subdolo e completo. Per Case, che viveva per l'euforia incorporea del cyberspazio, era stata la cacciata dal paradiso. Nel bar che aveva frequentato come il drago fra cowboy, l'atteggiamento elitario comportava un certo disinvolto disprezzo per la carne. Il corpo era carne. Case era precipitato nella prigione della propria carne. Questo è praticamente testualmente Platone. Ora, io ho il mito dell'auriga, me lo sono portato dietro perché dico magari serve, però non credo che avremo tempo di leggerlo, fidatevi. Il discorso è esattamente questo. Cosa dice Platone in poche parole, senza fare le citazioni teatrali con voce impostata? Dice l'uomo è come un'auriga e un cocchio. L'auriga è uno che guida il cocchio è quello che carri davanti. E che ha due cavalli, un cavallo bianco e un cavallo nero, un cavallo aereo e un cavallo terreno, uno giusto e uno sbagliato, lo dice praticamente in questi termini. E qual è il problema? Che se il cavallo sbagliato non viene tenuto a bada e lo si lascia fare, questo guidatore del cocchio cade e si intrappola in un corpo mortale. Sono 3.000 anni, questo è dell'84, è uguale, identico. Ecco perché vi dico, cercate di riflettere quando, io ho tanti, ho collaboratori giovani come voi, ho tanti miei studenti, no? E ogni volta c'è questa cosa giovanile, meno male, mi fa piacere, penso che lo facessimo anche noi, per la quale, a me che me frega di quello che, no, a te te frega e come? Perché tu sei quello, che te piaccia o meno, e vivi in una situazione che è stata modellata da quello. Noi siamo una cultura che da millenni pratica un disinvolto disprezzo della carne, che ci piaccia o no, e lo si vede anche nel modo in cui la trattiamo, no? La modelliamo, la stupriamo, la sottoponiamo a regimi, la modifichiamo con gli strumenti chirurgici. Non c'è rispetto in questo, non c'è nessun rispetto, la trattiamo come una cosa che può essere una nostra risorsa, un biglietto da visita, potremmo dire, no? Ecco, il biglietto da visita di Keyes era oltre, era essere incorporeo, e lo poteva fare grazie al suo cervello e grazie al suo sistema nervoso. Quando gli rovini quello, diventa un pezzo di carne qualunque. E in inglese c'è questo doppio termine che aiuta moltissimo, che è flesh, che è la mia carne, e meat, che è la carne da mangiare. No, ecco. Allora, lui era diventato meat. Questo è il problema. Perché noi immaginiamo che se il nostro spirito si trova in qualche misura danneggiato, rimosso, ferito, non resta di noi nulla, mentre io sono un totale sostenitore del fatto che noi siamo corpo e mente insieme, non c'è modo di essere separati, e il corpo ha le sue ragioni, con le quali non abbiamo mai fatto i conti, peraltro. Ma una delle ragioni del corpo è l'essere parte dell'ambiente, e quindi il problema è anche questo. Non è casuale che noi abbiamo fatto il cyberspazio, che abbiamo fatto internet, che stiamo facendo l'internet delle cose, le autopsie virtuali e tutte queste cose che sono un prescindere costante e continuativo dalla dimensione corporea, se veniamo da quella cultura. Lo stiamo cercando di fare da 3.000 anni e finalmente ci stiamo riuscendo, ma adesso paghiamo i prezzi, perché noi non siamo soltanto spirito, noi siamo anche corpo, siamo principalmente corpo. E le nuove ricerche ce lo stanno dicendo ad ogni peso spinto. Noi abbiamo due sistemi nervosi diversi, abbiamo probabili meccaniche quantistiche in atto al nostro interno, forse esistiamo solo per meccaniche quantistiche, altro che buchi neri a 55 milioni di anni luce, per carità, adoro l'astronomia. Però è un altro modo per guardare altrove, noi dovremmo guardare un po' più qui. E gli anni Ottanta questa cosa secondo me l'avevano capita molto bene, anche nella dimensione appunto della leggerezza, del non m'interessa, del facciamo come se, perché era, in ultima analisi era esattamente quello il discorso, perché appunto a metà degli anni Ottanta Chernobyl, e lì vi giuro, io me lo ricordo ancora perché ero a fare un'escursione sui Monti Lucretili che stanno qui, e guardavo verso est e avevo paura, me lo ricordo, è una delle poche cose che mi è rimasta qui. Però era così, perché sentivi la minaccia. Lo sapevamo tutti che non era una buona notizia, che sarebbe stato qualcosa di terrificante. E lo sapevamo molto meglio allora che non oggi, perché dopo Fukushima stiamo continuando a fare come se niente fosse. Chiaramente. Quindi quella percezione del doppio valore della tecnologia è sicuramente una delle cose che va messa in luce. Come va messa in luce la coscienza, appunto, ambientalista, che sta cominciando a prendere atto. Ora vi do una cattiva notizia, a me piace tanto Greta, però non gliela faccio più di sentire di che abbiamo solo 20 anni, perché se avessimo avuto solamente 20 anni, la prima volta che ho sentito dire che avevamo soltanto 20 anni saremmo già morti da 30, perché è dagli anni 60 che andiamo avanti, cioè il problema è stato sancito al Club di Roma nel 60, tondo, ok? E ci hanno detto, guardate, 20-30 anni e qui poi non si sa a chi diamo i resti, quindi ne sono passati nel frattempo 50, 60, parecchi, ecco. Quindi capite che la questione è complessa ed è terribilmente complessa da analizzare, quindi io metto un corso intero di magistrale, quindi ve lo risparmio. Però il problema è esattamente che pian piano l'ambiente diventa un problema. Per noi non lo era, cioè al di là del Club di Roma, che sembravano i famosi figli dei fiori mezzi rincoglioniti che dicevano cose, sembrava che tutto fosse tranquillissimo, gestibilissimo, che la tecnologia fosse lì apposta per rimediare ai casini che aveva fatto lei, e anche Einstein lo dice questo, no? Se vuoi risolvere un problema con lo stesso criterio con cui l'hai creato, hai un problema tu. Ecco, esatto, noi ce ne abbiamo uno piuttosto bello, bello grosso. Però pian piano sta cosa diventa di pubblico dominio, chiamiamolo così, e negli anni 80 diventa. Quindi vi lascio con un pezzo dei Depeche Mode, che sono in qualche misura gli anni 80, che si chiama Landscape is Changing, ovvero sia il panorama sta cambiando, ed è un pezzo molto impegnato da un punto di vista ambientalista. Poi domande e tutto il resto a dopo. Grazie.